Continua la nostra esplorazione delle discipline che si dedicano allo studio del nostro passato ancestrale, se così vogliamo definirlo. Oggi il nostro ospite in questo dossier, che abbiamo intitolato Paleomania, è Guido Barbujani, genetista di fama internazionale, scrittore e divulgatore scientifico. Ha lavorato alla Stony Brook University di New York, alle Università di Londra, Padova e Bologna. Attualmente è professore ordinario di genetica presso l'Università di Ferrara, ed è stato anche presidente dell'Associazione Genetica Italiana dal 2011 al 2014. La sua attività scientifica e divulgativa si concentra sullo studio dell'evoluzione della storia delle popolazioni umane utilizzando il DNA come principale strumento di indagine. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno.
Vogliamo prima di tutto spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici come si applica l'utilizzo del DNA appunto allo studio della preistoria delle popolazioni umane. Insomma, in che cosa consiste principalmente il suo lavoro, Guido Barbujani?
Sì, guardi, il lavoro degli archeologi rimane fondamentale e c'è una domanda a cui loro non riescono a dare una risposta. Quando in una certa regione, in un certo sito archeologico, trovano degli oggetti diversi. Prima facevano la ceramica in un certo modo, poi la fanno in un modo diverso. Gli archeologi non riescono a capire se le stesse persone hanno cambiato il metodo di produrre questi oggetti oppure se è arrivato dalla gente nuova che ha portato una nuova tecnologia. Ecco, la genetica è specializzata a rispondere a questa domanda particolare. Chi è figlio di chi? Perché noi riusciamo, leggendo il DNA, a costruire delle genealogie e quindi a capire dalle ossa, dal DNA delle ossa, se quelli sepolti in un certo posto, in un certo periodo, sono o non sono gli antenati diretti di quelli che ci sono stati in un momento successivo.
È dunque un lavoro estremamente importante e utile, come ci sta raccontando. Vogliamo dare un'idea delle scoperte in questo campo che sono state favorite appunto dall'utilizzo del DNA. Ieri parlavamo per esempio della scoperta dell'uomo di Denisova, no? Mi sembra che sia una di queste grandi scoperte. Guido
Barbujani. Ma certo, guardi, fino a una quindicina di anni fa, quando queste tecniche erano ancora embrionali, sul nostro passato, sui geni dei nostri antenati o anche degli animali e delle piante del passato, potevamo solo fare delle ipotesi. Adesso possiamo andare a guardare direttamente. Per esempio, una lunghissima discussione abbastanza inconcludente sui rapporti fra noi e l'uomo di Neanderthal, certo, Adesso si è indirizzata su binari più precisi. Insomma, non sono i nostri antenati, forse hanno contribuito qualcosa al nostro DNA, ma ci sono molti dubbi. L'uomo di Denisova, appunto, è stata un'altra scoperta del DNA antico. In uno scavo in cui si cercavano tracce di presenza neandertaliana in Asia centrale, a Denisova, appunto, sono saltati fuori piccoli reperti, due denti e un pezzo di dito, il cui DNA denunciava che non erano né appartenenti a Neanderthal né alla nostra specie, e quindi per la prima volta si è individuata una specie nuova, non sulla base del suo aspetto, che non conosciamo, ma sulla base invece del DNA contenuto lì dentro. E dopo ci sono stati un sacco di studi su popolazioni storiche e preistoriche che, per esempio, ci hanno permesso di dire che nell'Italia centrale gli abitanti del Neolitico non erano i discendenti di quelli del Paleolitico, e che alla fondazione di Roma erano rimaste molto poche tracce degli abitanti neolitici, che al momento dell'impero romano cambia tutto e arriva gente da tutto il mondo, e Roma è come New York di adesso, no? Un campionario di persone di provenienze molto diverse, all'epoca naturalmente voleva dire da tutto il Mediterraneo, e poi un po' alla volta questa popolazione perde di diversità perché Roma va in crisi, se ne vanno in tanti e rimane il cocktail di componenti genetiche che poi è quello degli italiani di adesso. Quindi un po' dappertutto, quando siamo riusciti a studiare il DNA antico, il DNA dei reperti fossili, ci siamo resi conto che le popolazioni cambiano in continuazione, si modificano di continuo.
E che l'umanità si è sempre mossa, insomma, in qualche modo.
Non siamo mai stati fermi.
Guarda. E appunto, parlando di movimento, nel suo libro Gli africani siamo noi, pubblicato nel 2016 per La Terza, lei sottolinea l'origine comune dell'umanità. Ecco, quali sono le prove genetiche più forti che confermano la teoria cosiddetta del out of Africa? Cioè, in che modo Le tracce del DNA ci raccontano le prime grandi migrazioni, Barbuia. Sì.
Guardi, la teoria Out of Africa nasce dallo studio dei fossili, che ci dicono semplicemente che c'erano fossili umani un poco dappertutto, ma quelli da cui deriviamo noi sono stati in Africa fino a 200.000 anni fa, e quindi noi deriviamo da una popolazione africana che forse 70.000 anni fa è riuscita ad uscire dall'Africa e si è affermata in tutto il mondo rimpiazzando le popolazioni umane precedenti. Per esempio a Neanderthal non è andata bene, loro si sono estinti man mano che noi ci spingevamo in Europa. Dal punto di vista genetico, quello che possiamo vedere è che tutti quanti noi, esseri umani di tutti i continenti, portiamo con noi una parte della variabilità africana. Quindi siamo un sottoinsieme di africani, questo ci dice lo studio dei nostri geni. Un sottoinsieme di africani, ma in Africa è rimasta della gente che poi non ha lasciato discendenti altrove, quindi l'Africa è un po' un catalogo generale di tutte le nostre differenze, e fuori dall'Africa troviamo dei gruppi che hanno chiaramente una relazione di discendenza da altri gruppi africani.
E un altro tema molto affascinante, forse inaspettato nell'applicare la ricerca sul DNA a questo tipo di tematiche, è il legame tra la distribuzione geografica delle differenze genetiche e quella delle lingue. In che misura lo studio del DNA supporta o contraddice le ipotesi sulle parentele linguistiche, e come il DNA può aiutarci in qualche modo a chiarire questioni che hanno a che fare con le lingue e la loro diffusione?
Guardi, io direi fino a un certo punto. L'idea che ci sia una relazione fra le lingue parlate dalle popolazioni umane e il loro DNA, anche se all'epoca non si parlava di DNA, risale addirittura a Darwin. E Darwin a un certo punto nel suo libro sull'origine dell'uomo, quello del 1871, quindi non l'origine delle specie, la sua seconda opera più importante, dice: se noi avessimo un albero genealogico perfetto delle popolazioni umane, questo sarebbe anche il miglior albero genealogico possibile delle lingue che loro parlano. La mette lì così, è un'idea che lui non è in grado di verificare. No, la butta lì. Darwin non buttava lì le cose, no? Ci pensava, ma non era in grado di fare gli esperimenti necessari, perché non conosceva il DNA e perché non c'era un catalogo soddisfacente delle lingue. Negli anni 80 del secolo scorso, in due laboratori, uno era quello di Robert Sokal, dove lavoravo anch'io a Stony Brook, l'altro era quello del più grande genetista italiano, Luca Cavalli Sforza, a Stanford, certo, in California, si cominciano a raccogliere dati linguistici e genetici per poter mettere alla prova l'ipotesi di Darwin. E quello che salta fuori è un po' sì, un po' no. Cioè ci sono delle regioni del mondo in cui la differenziazione delle lingue ha seguito il processo di separazione delle popolazioni, no? L'idea di Darwin è che c'è una popolazione di partenza in cui i geni sono tutti simili e si parla una sola lingua. Man mano che da questa popolazione si separano dei gruppi diversi che formano popolazioni diverse, sia i geni sia le lingue cambiano in parallelo. Questa è la sua idea. Bene, quello che salta fuori dalle analisi, che poi sono andate avanti fino ad oggi, è che in certi posti del mondo va così e in altri posti del mondo non va così. Non va così perché, per esempio, in tutta l'Africa si parlano inglese e francese, non perché è occupata da discendenti, certo, degli inglesi e dei francesi, ma perché si sono imposte le lingue delle potenze coloniali. Insomma, vale anche per l'America del Sud, no? O per tutte le Americhe, in realtà, con spagnolo, inglese, francese e portoghese. Quindi bisogna andare a guardare caso per caso. Secondo me la cosa più interessante che è saltata fuori è che fino agli anni 80 del secolo scorso si dava per scontato che le lingue indoeuropee derivassero da un gruppo di fondatori che stavano nell'attuale Ucraina, che erano arrivati a cavallo. Erano le teorie piuttosto ingegnose, ma anche piuttosto prive di fondamento, di una linguista russa, poi scappata in America, che si chiamava Maria Gimbutas. Maria Gimbutas, però, per il suo modello di origine ucraina delle lingue indoeuropee, supponeva che ci fosse stata tutta una serie di migrazioni che noi siamo andati a controllare e non ci sono mai state. E allora un grande archeologo inglese, Colin Renfrew, ha detto: ma perché dobbiamo andarci a inventare tante migrazioni quando noi sappiamo, ancora una volta su base genetica, sulla base delle cose che ha dimostrato Luca Cavalli Sforza, che 10.000 anni fa col Neolitico c'è stata una grande migrazione dall'Anatolia in Europa. L'agricoltura in Europa è arrivata sulle gambe dei primi agricoltori, è stato un grande processo di migrazione. E quindi Colin Renfrew ha proposto che le lingue indoeuropee abbiano avuto un'origine in Anatolia e si siano diffuse sulle gambe dei primi agricoltori che hanno introdotto l'agricoltura in Europa. Ecco, questa teoria è quella più supportata dai dati in questo momento. Ci sono delle analisi molto belle che fanno pensare che Renfrew avesse ragione.
Quindi la teoria più accettata al momento è questa. È interessante questa.
Guardi, sì? Più accettata da noi genetisti,
certo.
Tra i linguisti ci sono molte resistenze.
Ok, ci sono resistenze.
Ci sono delle resistenze, sì, perché loro, molti dei linguisti sono affezionati alla vecchia teoria.
Certo.
Quello che dico io è che dal punto di vista delle analisi quantitative, quelle che possiamo fare sulla base della statistica, non c'è dubbio che è molto più probabile un'origine in Anatolia che nelle steppe dell'Ucraina. Tra i linguisti questa posizione è controversa, non direi che è maggioritaria. Alcuni pensano così, altri no.
Ma quindi,
ogni campo ha le sue
certo.
situazioni.
Ma e quindi in qualche modo i metodi che voi proponete attraverso il DNA suscitano resistenze in qualche modo? Come è stato l'avvento di questo strumento? Quali sono state le difficoltà anche nel farlo passare? E quali sono anche i rischi? Perché ovviamente uno strumento molto potente, ma come lei mi sembra ci stesse spiegando, non è sempre giusto, non ha sempre ragione.
No, ha dei limiti e poi sa, tutto quello che noi riusciamo a studiare lo interpretiamo sulla base di modelli. Cos'è un modello? È una costruzione intellettuale in cui mettiamo in fila i dati e proponiamo un'interpretazione. Quindi la scienza è specializzata nell'eliminare le ipotesi che non funzionano, no? Se io dico che, non lo so, gli attuali abitanti dell'Italia derivano dai norvegesi, vado a vedere il loro DNA e posso dimostrare che questo è falso, quindi posso scartare le ipotesi sbagliate, ma questo non mi dice qual è la vera origine degli abitanti dell'Italia, insomma. Quindi abbiamo tante possibilità di escludere ipotesi sbagliate, ma non siamo mai sicuri fino in fondo delle ipotesi che accettiamo.
Ecco, ma non c'è un po' il rischio di applicare a questioni, a problematiche della sfera culturale l'elemento genetico in qualche modo naturalizzando quelli che invece sono fenomeni appunto che hanno a che fare più con la cultura, con le relazioni sociali degli esseri umani? Non c'è questo pericolo anche?
C'è questo pericolo, ma in realtà abbiamo anche gli strumenti per difenderci da questo, perché appunto se applichiamo la scienza in maniera ragionevole, quindi facciamo quello che diceva Galileo, no? Proponiamo un'ipotesi e facciamo gli esperimenti e interpretiamo questi esperimenti alla luce di quell'ipotesi. La scienza ha un metodo per autocorreggersi e quindi in realtà questo rischio non ci sarebbe. Secondo me il problema è un po' un altro livello. Quando entra in un certo campo una disciplina che dispone di tecnologie più avanzate,
sì.
Ci sono sempre delle resistenze. Noi l'abbiamo provato, noi genetisti, quando sono arrivati i biologi molecolari che sapevano fare meglio delle cose di noi, delle cose che noi interessavano, no? Lo studio del DNA deriva soprattutto dall'abilità di grandi biochimici e biologi molecolari e noi genetisti abbiamo un po' puntato i piedi quando sono arrivati, fino a che abbiamo capito che la cosa giusta da fare era mettere insieme le nostre competenze. Ecco, nell'ambito linguistico, appunto, se ci ricordiamo che l'ipotesi di Darwin funziona in certi casi e in altri no, possiamo utilizzare anche gli strumenti della genetica e poi cercare di capire quello che è successo. E vanno utilizzati con intelligenza. Ecco, indubbiamente molti linguisti non sono abituati agli strumenti quantitativi che usiamo noi, a fare della statistica. E quindi alcuni contestano la possibilità che facendo della statistica sui dati linguistici si possa arrivare a capire meglio le cose. Io però sono uno scienziato e quindi credo molto ai numeri.
Che cosa ne pensa di quello? È anche un divulgatore, è importante, insomma, brevemente perché siamo in conclusione, ma che cosa ne pensa di questo interesse che noi abbiamo registrato, nuovo interesse per tutte le discipline che hanno a che fare con il nostro passato, l'evoluzione umana, la preistoria? Vede anche lei un maggiore interesse, un rinnovato interesse?
Sì, e mi fa molto piacere. Al tempo stesso dobbiamo tenere presente che questo rinnovato interesse avviene nel momento in cui la scienza è sotto attacco in una maniera senza precedenti, almeno nel corso della mia vita. Insomma, le scelte che sono state fatte negli Stati Uniti d'America di indebolire le grandi agenzie di finanziamento, di chiudere i finanziamenti ad enti di ricerca e anche a enti come il Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta, che si occupano della salute a livello mondiale, mondiale, sono un attacco molto pericoloso alla scienza, così come la circolazione di un sacco di informazioni sbagliate che servono a finalità politiche o sociali. Quindi in questo momento, secondo me, dobbiamo stare molto attenti e sicuramente l'interesse per la storia dell'uomo, l'evoluzione umana è un segnale positivo, una risposta positiva da parte dei cittadini.
Guido Barbujani, grazie mille per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.